soprattutto il ruolo della Cina nella regione asiatica è molto complesso da inquadrare. Come abbiamo detto, ci sono tanti livelli di analisi, tanti livelli su cui la Cina agisce, partendo dalle relazioni multilaterali, ma anche le relazioni bilaterali. Con le relazioni multilaterali, ad esempio, possiamo riprendere la questione del patto con l'Asia per agevolare gli scambi commerciali, ma se parliamo invece di rapporti bilaterali, la questione con l'India direi che è decisamente cruciale in questo momento. Non sono mai stati rapporti semplici quelli tra India e Cina, e non è neanche corretto, direi, metterli sul piano dell'antitesi. Cina e India in realtà hanno collaborato spesso per riuscire a fare leva, soprattutto nelle organizzazioni multilaterali, come paesi asiatici di un certo peso che potevano portare dalla loro parte dei vantaggi. Un aspetto importante, ad esempio, è stato quando hanno dovuto fare leva, si è cercato di trovare degli accordi con i paesi OPEC, per esempio. Però ovviamente, se parliamo dell'esacerbamento delle loro relazioni negli ultimi tempi, non possiamo non prendere in considerazione la questione degli scontri sul confine, che è rimasta assopita per tanti anni, ma ovviamente adesso sta riesplodendo in tutta la sua forza.
Sì, soprattutto da quest'estate.
Esatto. Sullo stesso piano c'è anche la questione col Pakistan, che la Cina sta di fatto cercando di spalleggiare, proprio perché un po' da ripicca a quello che invece è l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell'India, che gli stanno iniziando a interessare in particolar modo per riuscire a condividere informazioni di intelligence, e questo ovviamente sta creando delle tensioni.
Infatti l'India è rimasta fuori dal RCEP, cioè dall'accordo Indo-Pacifico, che comprende anche Australia e Giappone. Incredibilmente. Però per rimanere in India, cioè, è in corso questa protesta, questa fantastica, enorme protesta. Cioè, ho sentito dire 200 milioni di scioperanti, di dimostranti, di contadini che in sciopero, che insomma sono cifre inimmaginabili, quasi da sogno per noi. Cosa sta succedendo? Potranno essere in grado di dare una spallata al regime decisamente di destra, anche razzista,
anche un po' populista
di Modi, sovranista sicuramente, vista la centralità degli indù, che poi viene fuori anche nell'altro aspetto di cui ha anche parlato Matteo Miavaldi, dei matrimoni misti, che vengono vituperati, e mi pare che ci sia giusto una notizia di ieri riguardo a questo, alla questione dei matrimoni che vengono impediti il più delle volte, perché si pensa che in questo modo l'Islam vada a cooptare soprattutto donne induiste.
Esatto, la situazione domestica in India in questo periodo decisamente non è facile. Il governo Modi, come stavamo dicendo, ha contribuito tanto a accelerare delle tensioni e lo storico contrasto che c'è fra indù e musulmani, ed esacerbando questa cosa, arrivando alla questione del divieto della conversione prima dei matrimoni, tirando in ballo quella che alla fine è una vera e propria fake news, volendo, dato che i dati alla mano dimostrano comunque un numero di matrimoni di conversioni decisamente basso, se calcoliamo che la popolazione indiana è enorme e in costante crescita, quando in realtà ovviamente il governo Modi invece cerca di far passare questi matrimoni misti tra persone appartenenti a religioni diverse come una conversione coatta delle donne indù. Molto sì, direi vicina davvero quasi alle notizie di fake news usate proprio per trarre dei vantaggi da questa politica di assecondamento di alcune tendenze in realtà un po' estremiste che da sempre sono radicate nella popolazione indiana. Tornando in realtà ai contadini, anche qua abbiamo una situazione abbastanza difficile da affrontare. Come hai detto tu, sono numeri immensi, fanno impressione. E se calcoliamo che almeno metà della popolazione indiana, quasi metà della popolazione indiana è impiegata come braccianti nell'agricoltura, ci rendiamo conto che questo è un settore essenziale per l'economia e che occupa soprattutto tantissimi individui. La questione delle proteste, come sapete, nasce dal fatto che il governo Modi sta spingendo per un nuovo disegno di legge che prevede la liberalizzazione dei prezzi. C'era questo sistema, esiste tuttora, abbastanza macchinoso, per cui i contadini indiani hanno comunque accesso al mercato statale, alla vendita dei propri beni sul mercato statale, e hanno diritto a un prezzo minimo. Questa cosa vuole essere rimossa dal governo, che dice che non è più coerente con gli sviluppi moderni della nazione. Dici dentro anche, appunto, queste sono leggi di un secolo fa, eccetera eccetera, tutta questa narrazione qui, e quindi di fatto in realtà i contadini questa cosa non piace, hanno paura che di fatto questa mossa sia per spalleggiare le grandi corporazioni, che possono quindi giocare al ribasso con quello che alla fine appunto è il modo di sostentarsi di metà della popolazione del paese, fermo restando che la maggior parte dei contadini, la stragrande maggioranza, almeno l'85%, se non sbaglio, hanno davvero massimo 2 ettari di terra, non arrivano 2 ettari di terra tra le loro proprietà.
Sì, mi sembra abbastanza eloquenti, come faceva notare proprio Mia Valdi nel suo articolo su China Files, le dichiarazioni del primo ministro di pochi giorni fa, in cui diceva: non possiamo costruire il prossimo secolo con leggi del secolo scorso. Alcune leggi andavano bene nel secolo scorso, ma oggi rappresentano un fardello. Quindi, come a dire, la povertà andava bene nel secolo scorso, era affrontabile nel secolo scorso, ma non è più tollerabile in questo momento, e sembra quasi che in questo 2020 si stiano proprio scoprendo le carte e andando a rendere proprio evidente quello che in qualche maniera si cercava di tenere più celato negli scorsi anni.
Esatto, anche perché c'è un appunto interessante da fare in tutto questo, che l'India, rispetto ad altre nazioni della regione o in generale a quella che è un po' interpretata, no, come il leader che una nazione in via di sviluppo segue per arrivare a un certo livello di sviluppo e di benessere, in realtà ha un po' perso il grande momento dell'industrializzazione, soprattutto quella delle manifatture molto ampie, dell'industria pesante in particolare. E quindi in realtà abbiamo davvero una polarizzazione del mondo del lavoro indiano, che si divide tra contadini, la maggior parte di questi poverissimi, che vivono soprattutto nella zona nord dell'India, e invece una piccola classe di persone che invece, come sappiamo bene, sono impegnate nell'alta tecnologia. Si parla spesso appunto degli ingegneri indiani, degli informatici indiani che lavorano nelle grandi città e stanno cercando di portare avanti una crescita economica anche basata su questo settore.
Tornando al discorso precedente e alla difficoltà di reperire informazioni, diciamo, dirette in Cina, come vengono lette questi moti di protesta, diciamo, nella vicina India, nella popolazione cinese? Ci sono delle informazioni che sono riuscite a passare, o comunque anche la narrazione ufficiale da parte della Cina, viste anche gli ultimi bandi rispetto alla tecnologia cinese imposti nella nazione indiana, vengono lette come una incapacità del governo indiano a rispondere alla propria popolazione, o si fa qualche altro tipo di discorso, di ragionamento?
Allora, certo è che la Cina riesce spesso a cavalcare, soprattutto sui propri media nazionali, i problemi degli altri, detta molto molto terra terra. La questione ovviamente dei problemi interni in India per la Cina è comunque un'altra volta un modo di far riflettere invece quello che sono stati i propri successi. Abbiamo parlato prima della lotta alla povertà, in Cina si sta cercando, o quantomeno ne parlano moltissimo i media, di ridurre la povertà, di portare la tecnologia ai contadini, cercare di far avanzare ad esempio la qualità della vita dei contadini. Per esempio, si parla tantissimo dei droni ad esempio impiegati in agricoltura. Ovviamente davanti a questo tipo di narrazione sullo sviluppo delle aree rurali cinesi, l'India finisce per sfigurare. Se passiamo invece alla questione tecnologica, di sicuro anche le azioni che sono state intraprese, le proteste, persone che lanciano i televisori cinesi dalle finestre, un po' risultano, sì, come hai detto anche te, come un tentativo alla disperata di rispondere a Pechino, ma che nella sostanza riflette comunque dei nervi scoperti che ancora l'India deve riuscire a costituirsi e a raccapezzarsi.